Sono lieto dell'occasione di questo invito, del quale ringrazio gli organizzatori della giornata di oggi, perché mi ha consentito di tornare a visitare un argomento che avevo abbandonato da qualche tempo e che è un argomento cardine delle discipline di cui mi occupo, che vertono appunto sulla catalogazione dei supporti scritti in vari formati. Intendo dire la catalogazione del manoscritto, dei manoscritti, e sono responsabile, me ne scuso, del titolo un po' troppo lapidario e certamente sproporzionato rispetto alla dimensione contenuta entro la quale dovrò svolgere questo argomento, questa tematica. E ho scelto per presentare la tematica in modo che mi sembrava appropriato rispetto all'obiettivo di oggi, che è quello di presentare un prodotto attinente alla specifica valorizzazione e riproduzione di alcuni specifici manoscritti, di alcuni individui connotati dalla loro appartenenza, dalla loro presenza in alcune biblioteche, di scegliere da questo mare magno due punti essenzialmente. Il concetto di catalogazione del manoscritto, appunto, è le tappe attraverso il quale si possono registrare nella prassi biblioteconomica dell'ultimo secolo, secolo e mezzo, le continuità e le varianze rispetto a questo atteggiamento. La definizione di catalogazione del manoscritto, della quale sono debitore a un grande della disciplina, De Vries, è lapidaria. Catalogare non è fotografare, non è riprodurre una realtà ma interpretarla. Organizzare le informazioni attinenti al supporto che si presenta per sua costituzione merceologica in individuo unico, caratterizzato da unicità, in una sequenza che da un punto di vista formale, sincronico, e da un punto di vista storico, diacronico, riesca a organizzare quello che il secondo punto della definizione riesce a creare. Il secondo punto è catalogare, consiste nel conferire valore aggiunto di informazione al supporto che si sta studiando. Quindi a partire da, riprendo l'espressione felice contenuta in uno degli interventi di chi mi ha preceduto, dall'osservazione dei particolari minimi fin quelli che magari non si riesce a vedere perfettamente ad occhio nudo, per arrivare comunque a una sintesi. L'obiettivo è la sintesi. L'obiettivo non è l'analisi della catalogazione, ma è la sintesi. Presuppone un processo analitico estremamente accanito, talvolta, estremamente, che cerca di essere preciso, che quindi si dà delle regole metodologiche, dei protocolli da seguire, per arrivare però a una sintesi. E per definizione la sintesi, tanto più è breve, tanto più è felice, evidentemente. Detto questo, diciamo che catalogazione del manoscritto occupa un capitolo particolare della catalogazione, fino da quando le biblioteche hanno assunto la forma che ci è familiare, magari lontana dalla bella solennità dell'ambiente che ci ospita, la quale mi auguro mi ispiri a dire il minor quantitativo di sciocchezze possibile per cercare di non essere palesemente inferiore al contesto, per diventare un qualche cosa più vicino al quotidiano della vita associata. E come tutti sappiamo, questo fenomeno culturale nell'organizzazione delle biblioteche lo si tende a collocare anche nei suoi risvolti sociali, amministrativi, di importanza e di rilevanza, di fruizione nei confronti di un pubblico, grosso modo come una delle conseguenze della rivoluzione industriale nel corso dell'Ottocento. Le biblioteche assumono la fisionomia che oggi ci è familiare e che continuiamo a riconoscere come tale sostanzialmente in qualunque parte del mondo, come epifenomeno o come infrastruttura della cultura urbana legata, urbanizzata per meglio dire, legata a un profondo processo di trasformazione dei modi di produzione. E infatti la catalogazione dei manoscritti, legata a un materiale di per sé lontano, ovviamente, da questo fenomeno, si situa negli anni 1870-1880 come punto di nascita di tutto ciò che poi per un secolo e mezzo si è continuato a discutere per approssimazioni successive. Quindi esattamente negli anni in cui si comincia a parlare con insistenza della catalogazione descrittiva cooperativa, significativamente negli Stati Uniti, meno in Europa, della catalogazione per argomenti, quella che poi è diventata la catalogazione per soggetti, della catalogazione per materie. Sono gli anni a cui si lega l'esperienza di Jewett, di Dewey, e dentro questo fenomeno osserviamo il nascere di una attenzione particolare a quella che oggi chiameremo l'elaborazione di standard per la catalogazione del manoscritto. Dove poteva nascere se non in Francia, teatro della più una settantina di anni prima della più colossale operazione di pubblicizzazione e centralizzazione del patrimonio. 1873, 1884, 1910 sono le tre tappe che segnano la genesi e l'uscita in pubblico delle regole bellissime di catalogazione di Leopold Delisle, membro dell'Institut e per molti anni, per decenni, amministratore unico della Bibliothèque Nationale di Parigi. 1873 è la data dell'incarico, 1884 è la data in cui una decina di esemplari di queste regole in bozze circolano in modo clandestino all'interno del Comité des Travaux Historiques, perché il ministero di appartenenza di Delisle le aveva rigettate perché troppo complesse, troppo erudite, di troppo difficile attuazione. Soltanto nel 1910 prenderanno forma grazie al libraio per il quale Delisle ha lavorato in modo privilegiato per tutta la sua vita di studioso, Honoré Campion di Parigi. Beffa della storia, uscirono postume, l'autore non riuscì nemmeno a correggerne le bozze. A queste regole, a cui poi si è rifatta in sostanza fino agli anni 60, fino al 1962-1963, fino a quando il catalogo dei manoscritti della Biblioteca di Basilea e della Biblioteca di Budapest, usciti in quei due anni, hanno cambiato le prospettive di approccio al manoscritto, furono preferite per l'opera di catalogazione delle biblioteche dei dipartimenti quelle regole che fra il 1886 e il 1971 hanno presieduto alla pubblicazione della monumentale, bellissima peraltro, collana delle biblioteche dipartimentali di Francia e che ulteriormente sintetizzate hanno poi presieduto anche alla collana dei codici datati di Aumont. Preistoria di atteggiamenti che abbiamo dovuto rivisitare, ripensare, alcune volte riallineandoci, più spesso variando, nel momento in cui la tecnologia ci ha offerto di non poterci servire più soltanto della stampa e della fotografia per l'approccio al manoscritto, ma anche della possibilità della tecnologia digitale. Non entro nei particolari naturalmente costitutivi l'essenza di queste regole. Diciamo che in questo fenomeno che coinvolge l'intera Europa fanno un po' storia a parte ovviamente le leges della Vaticana emanate nel 1897, pubblicate in calce al secondo volume della collana dei Codices Latini e che tuttora presiedono alla redazione dei cataloghi a stampa della Vaticana. Normativa particolare, ovviamente molto autoreferenziale, così come autoreferenziale è sempre stato il codice descrittivo della Vaticana e il codice di classificazione della Vaticana. Naturalmente stiamo parlando di sistemi culturali veri e propri che hanno fra di loro un rapporto, come dire, fra grandi potenze, per usare il linguaggio della politica. Sarebbe frivolo tentare di stabilire quale sia migliore e quale sia peggiore. Sono sistemi linguistici coordinati e finalizzati alla realizzazione di cataloghi che vogliono avere determinati obiettivi e quindi vanno casomai valutati e commisurati in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi che si propongono. Sul versante della tradizione italiana troviamo nel 1941, vent'anni prima erano uscite le regole generali di catalogazione, 1921, le regole pubblicate, elaborate all'interno della Commissione per la pubblicazione della collana Indice e Cataloghi delle Biblioteche Italiane, che pubblica regole nazionali di descrizione dei manoscritti a cui si uniformano i cataloghi, peraltro non moltissimi, a stampa usciti negli anni 40 e 50. Nel decennio 40 la crisi della carta eccessivamente costosa, nel decennio 50 la crisi di organizzazione fanno sì che questo segmento molto specialistico della pubblicazione di cataloghi non conosca una grande platea di individui. Dopo gli anni 60 è un'altra storia e un'altra fioritura, è ricchissimo, per rimanere negli ultimi 20 anni, il decennio 90 e anche i primi 6 anni del 2000, ormai ibridi, perché assistiamo alla pubblicazione sia di cataloghi in cartaceo, sia di cataloghi in digitale, sia di cataloghi anfibi, diciamo così, nell'una e nell'altra forma, è di una ricchezza diversa. Ma stiamo parlando della preistoria di questa fenomenologia. Dicevo, fra il 61 e il 63 escono escono il catalogo dei manoscritti della Biblioteca di Budapest e il catalogo dei manoscritti della Biblioteca di Basilea, attraverso la discussione, estremamente innovativi. Non è questa la sede per entrare nei particolari, dirò soltanto a denominatore comune dell'insieme, innovativi per la grande capacità di spingere alle estreme conseguenze le analisi del singolo pezzo, rappresentandole poi in una scheda estremamente sintetica. Uno. Due, per avere posto a canone del lavoro del catalogatore che, davanti al manoscritto di tipo scientifico, l'obiettivo è quello di ricostruire la storia della scienza, cioè di elaborare una descrizione che sia finalizzata a questo. Davanti al manoscritto di tipo storico, sconfinando in questo anche nel manoscritto di tipo documentario, l'obiettivo è creare uno strumento che serva per la ricostruzione storica. Davanti al manoscritto di interesse letterario, l'obiettivo del catalogatore è quello di elaborare una descrizione che serva al filologo. E quindi richiede un catalogatore con competenze filologiche, storiche, documentarie, di storia della scienza, a seconda della tipologia dei documenti alla quale si trova davanti. Ovviamente lavoro di gruppo. Non esiste un ircocervo, una persona che possa rappresentare in sé l'intero di queste conseguenze. Questa era l'altra grande novità, il concepire la catalogazione del manoscritto non più come iniziativa del singolo erudito, del singolo studioso, ma come promozione di un lavoro di gruppo, di un lavoro collegiale. Non è chi non veda la grande intuizione che sta alla base di un approccio di questo genere. Nel 1963, a sintesi di queste riflessioni, escono le note sul metodo per la descrizione dei codici di Casa Massima, non a caso sulla rassegna degli archivi di Stato, quindi un bel segno di quella collaborazione che qualcuno ha, a mio parere, giustamente auspicato ma anche rimpianto nello stesso tempo, appartiene non soltanto al futuro ma in parte anche al passato. Si tratterebbe solo che di riprendere, cogliere un filo che in qualche modo si è non spezzato ma aggrovigliato. Dicevo, troppo note dal perché valga la pena qui entrare nei particolari e che discutono le novità d'Oltralpe alla luce appunto di una applicabilità a situazioni italiane ancora molto frammentate, ancora molto disperse. Mi avvio verso la conclusione di questa necessariamente troppo rapida carrellata. Quando 20 anni dopo, nel 1984, Petrucci può fare nel suo volume di rassegna in modo un po' civettuolo, presentato come un sussidio didattico, in realtà è un grande momento di sintesi e di aggiornamento, può affrontare la questione della comparatistica fra le varie normative di catalogazione dei manoscritti alla luce ormai della informatica non più incipiente ma quasi, come dire, che ha creato un dato di fatto del quale non si può più fare a meno, e questo rappresenta il prodromo di quello che dopo molte sperimentazioni nel 90 è la guida alla catalogazione del manoscritto dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, che imposta la questione dell'approccio in un modo che, lo si vede bene, è logicamente strutturato come precostituzione di un vero e proprio diagramma di flusso, di un programma, di una metodologia, di un approccio che può anche essere svolto, tradotto in atto in modo cartaceo, e non mancano nella produzione di cataloghi catalogatori che evidentemente per mancanza di risorse hanno applicato quella griglia, a mio giudizio con buoni risultati, con ottimi risultati, nell'ambito della veste formale di un catalogo tradizionale, ma che naturalmente è nata per dare i suoi propri frutti nel momento in cui sia la base, la piattaforma concettuale dello strumento per il quale è stato pensato. Dopodiché non so se sia una conseguenza definitiva o un momento di stallo, essendo intervenuta la fase della quale è testimone anche l'occasione di oggi, quello di un crescere, cioè della digitalizzazione, di un crescere dell'utilizzo della possibilità di creare il modo di consultare il supporto anche al di fuori della sede nel quale esso è stato conservato, e registriamo, come dire, da un certo punto di vista qualche passo indietro per quanto riguarda gli aspetti più propriamente catalografici, nel senso, da un lato, e tutti auspichiamo che lo sbocco finale sia questo, la digitalizzazione, la possibilità di condurre a portata di mano le immagini di un supporto altrimenti riservato, appartato quanto a possibilità di fruizione, delicato quanto a caratteristiche merceologiche e quindi di necessità, sottratto e da sottrarre ad un uso logorante, determina la affascinante possibilità di inserire l'informazione estratta dal catalogo dei manoscritti in un'interfaccia con tutte le altre informazioni derivanti da qualunque altra fonte di informazione. Da questo punto di vista è estremamente suggestivo il progetto di FRBR di qualche anno fa, ed è un peccato che sia di fatto stato abbandonato. Non dico nemmeno che stia segnando il passo, mi pare che sia stato abbandonato sotto esigenze di ulteriore brevità, su cui forse, a mio parere, si poteva anche riflettere un poco di più. Quantomeno a livello di sperimentazione sarebbe stato bene forse che l'esperimento continuasse. Alludo a una situazione fra Danimarca e Canada che non ha nessuna attinenza con... Non sto parlando di beghe di casa nostra, sto parlando di questioni interne al comitato FRBR. Dall'altro pone l'evidenza che l'interfaccia di un modello di comunicazione può essere anche molto semplice. E quindi non è un caso che oggi per la catalogazione di un manoscritto possa essere usato con ottimi risultati, per esempio l'applicazione di un segmento di uno standard molto semplice quale AACR del 1987. Perché là dove prevalgono le esigenze di correlazione fra un'informazione e l'altra, è chiaro che non si va a cercare il massimo comune divisore, ma il minimo comune multiplo. Quindi più è semplice lo standard, più è facile l'interfaccia, più è veloce la comunicazione. Quanto la velocità vada a scapito della precisione, della congruenza, della pertinenza, questo purtroppo non è una valutazione catalografica, ma è una valutazione culturale complessiva. D'altra parte, quando un meccanismo si fa di massa, si sa che perde di qualità. Quindi, fino a un certo punto, fare le Cassandre su questo è scontato. Da un certo punto in poi è un rischio. Quale sia il punto di questo discrimine, io sinceramente non lo so, ma ritengo che sia uno dei problemi in questo momento sul tappeto, forse non soltanto sul tappeto della catalogazione del manoscritto. Grazie per l'attenzione.